forse vi è giunta notizia, è una cosa bella, una cosa bella, cioè che ieri era l'anniversario dell'inizio del giorno, diciamo così, del giorno nel quale l'amministrazione aveva iniziato al centro Elis, esattamente 51 anni fa. Purtroppo di questa data non ci si era resi conto l'anno scorso, quando erano i 50 anni. Ma insomma, sta di fatto che il 18 ottobre 1964, appunto, la sezione femminile, cioè le donne, cioè l'amministrazione, cioè adesso noi chiamiamo la SAFI, aveva preso in mano quello che allora si chiamava il Tiburtino, che era il centro Elis. E devo dire che, siccome io adesso abito all'Elis, ho conosciuto qualche piccolo retroscena di questa data, cioè il fatto che effettivamente un nostro fratello, uno di quelli che aveva ha iniziato, è stato tra i primissimi ad andare al centro Elis, ricordava qualcosa del genere quest'estate. E poi sul libro di Sofia Barbaro, La breve storia di Sofia, quello che riporta un po' di lettere che Sofia scriveva, non so se la cognata, la mamma e così via, ecco, è proprio riportata questa data. Lei dice: carissima mamma, l'interruzione della lettera, iniziata il 17 ottobre, con molta buona volontà, lei la riprende il 21, no? È dovuta alla particolare attività di questi giorni e al fatto che il 18 sera alle 21 abbiamo cambiato casa, quindi che erano andati ad abitare lì. Quindi lui si era accorto di questa cosa, insomma, non c'è stato questo niente di che, insomma, un piccolo regalo di un bel quadro della Madonna fatto all'amministrazione. E con qualche altra cosetta, insomma, no? E io volevo appunto questa meditazione trarre spunto da questa piccola ricorrenza, leggendo un brano di questa lettera, scusate, di questo libro, che è appunto sempre il brano di una lettera, nella quale Sofia scrive: questa che si sta realizzando, infatti, potrebbe sembrare né più né meno che un'opera sociale, una residenza per lavoratori, e invece deve essere molto di più. Deve essere un'opera apostolica, un'opera di Dio. Per questo siamo stati chiamati noi. Diversamente, moltissime altre organizzazioni l'avrebbero fatto meglio di noi. Ci diceva il sacerdote nella nostra prima meditazione al Tiburtino, questo sacerdote era Don Giovanni Udaondo, fatto in una stanza dove, a prescindere da noi, sedute su durissime panchette, non c'era nient'altro, che ci veniva affidata qualcosa che costituiva per la Chiesa un'esperienza nuova, che era qualcosa di molto fragile, che potevamo sciupare o rendere veramente bella e fruttuosa. Ecco, vedi, qui si trova effettivamente il senso, no? Della loro di quello che stavano facendo. Noi ricordiamo tutti, no, che appunto il centro Elis iniziò perché lo chiese la Santa Sede, in particolare quello che allora era semplicemente un sacerdote, un monsignore, che era Montini, che poi, quando si fece l'Elis, era diventato Papa, per cui fece quella famosa inaugurazione, no? Dove disse alla fine della giornata trascorsa lì: qui tutto è Opus Dei. E allora qui si sente, ecco, siamo nel 1964, quindi loro avevano anche, sentivano la responsabilità di essere la cosa, come posso dire, più visibile nel mondo rispetto alla Santa Sede sull'opera, no? Cioè, nel senso che nel 1964 non credo che ci fosse molto altro. Forse, io adesso non ho date precise, forse in Spagna c'era l'Università di Navarra, aveva iniziato, non lo so, ma comunque grande come l'Elis, non so quante cose ci fossero. E quindi avevano questa responsabilità, e avevano questa, la sentivano anche la responsabilità dell'opera, perché allora l'opera era, diciamo, veramente agli inizi, e oltretutto loro erano, dal punto di vista giuridico, un istituto secolare, cioè delle religiose, dei religiosi, e quindi c'era tutta il desiderio di sottolineare, no? Invece la loro vocazione laicale, cioè la vocazione laicale delle persone dell'opera, insomma tante cose. Per cui si capisce che questo sacerdote, Don Giovanni Daondo, dicesse qualcosa di molto fragile che potevamo sciupare o rendere veramente bella e fruttuosa. E lei, sempre in una di queste lettere, dice: è bellissimo che, malgrado questa attività frenetica e davanti a questa mancanza di braccia, ci si chieda costantemente una cosa sola: di essere sante. Ecco, mi chiedevo, no? Quindi ho pensato che potevamo questa mattina, pur inserendolo nel Vangelo della Messa di oggi, che sarà quello dell'avarizia e del ricco stolto, pensavo di potevamo iniziare la nostra orazione su questo, no? Quindi guardando questa che è stata una delle prime, non la prima assolutamente, però insomma una delle prime, cioè in generale, persona dell'opera di tanti anni fa. Ecco, non dico, naturalmente per noi, diciamo così, rispetto all'opera è molto diverso, no? Il nostro ruolo, nel senso che dopo 50 anni, anzi dopo 51 anni, l'opera non è che ha bisogno strettamente delle cose che noi facciamo, ecco così, per essere consolidata, no? Nella sua identità. Oltretutto, ci sono stati, non soltanto c'è la prelatura, ma ci sono stati anche due santi canonizzati, no? Che sono San José María, il fondatore, e Don Alvaro, il suo successore, che è diventato beato l'anno scorso. Quindi, però la domanda, ecco, io adesso che abito lì, no? Quindi mi dico: ma che cos'è lo specifico che loro dovevano salvaguardare, questa cosa che potevano rovinare o far diventare molto, molto grande? Naturalmente la parola è la santità, no? Ma la santità, cioè, nel senso che San José María, possiamo applicare all'Elis quello che lui disse a delle persone che avevano iniziato l'Università di Navarra, no? Quando gli dissero: padre, lei ci aveva chiesto di fare l'università, noi l'abbiamo fatta, no? E lui rispose: in realtà non avevo chiesto di fare l'università, avevo chiesto di diventare santi facendo un'università. Ecco, allora noi siamo nella stessa situazione, no? Loro, diventare sante facendo, diciamo, così, il centro Edis, la Safi, l'amministrazione del Tiburtino, e noi possiamo applicarlo a noi, no? Diventare santi facendo quello che facciamo. Ma cosa vuol dire per una persona dell'opera diventare santo? Cioè, come fa alla fine, ovviamente, diventare santo e identificarsi con Cristo? Ma la strada qual è? Allora, a noi viene in mente, forse a voi viene in mente, quella frase di Gesù riportata da San Matteo, che è: siate perfetti come perfetto il Padre mio che è nei cieli. Allora, se noi guardassimo questi 50 anni di lavoro dell'opera lì, ci sono tantissime cose belle, no? Ma non credo che nessuno possa dire: ecco, perfetti, sono stati perfetti. No, non sono stati perfetti, no? Cioè, non, nessuna storia, quando noi arriviamo a Capodanno, il 31 dicembre, guardiamo l'anno prima, non è che diciamo un anno perfetto. Anzi, sapete, no? Che quando ci sono i botti, sembra che la vera genesi dei botti sia uccidere l'anno, vuol dire: oddio, quest'anno scappiamo da quest'anno, arriviamo all'anno nuovo, no? Cioè, nessuno alla fine della vita dice: la mia vita è stata perfetta. Io penso che anche guardando quei 50 anni lì ci saranno state ovviamente tantissime cose belle. Naturalmente c'è lo spirito dell'opera, si è conservato, ma anche cose sbagliate, dolori, ci saranno, no? Ci saranno state, mi vengono in mente qualcuno. Quindi attenzione, perché allora uno dice: ma allora non sono state sante. Ma su questo io avrei i miei dubbi. Cioè, nel senso che quella frase di Gesù riportata a San Matteo: siate perfetti come perfetto il Padre mio che è nei cieli, in San Luca è: siate misericordiosi come misericordioso il Padre mio che è nei cieli. Cioè, in realtà la santità, la perfezione di Dio è la misericordia, se guardiamo Dio in rapporto con noi. Dio è amore. Se guardiamo l'amore di Dio verso di noi e l'amore in questa vita, è misericordia l'amore. E vedete, io oggi che sto facendo la mia lotta per arrivare puntuale, sono arrivato 10 minuti prima alla Stella Romano, poi mi è successa una cosa per cui sono arrivato con 3 minuti di ritardo alla meditazione, no? Questo fa, cioè, allora è importante quando uno, a volte, sai, le persone dell'opera a volte hanno un piccolo problema, che è dato al fatto che siccome noi ci rivolgiamo a laici, a volte le persone dell'opera non hanno una, conoscono soltanto il mondo dei laici, no? Per cui non conoscono altre realtà ecclesiali oltre l'Opus Dei. Allora, invece, quando uno le conosce, perché poi un sacerdote le conosce, insomma, un sacerdote deve, insomma, muoversi, no? E quindi conoscerà, ci si rende conto che veramente la storia di Dio, quindi la storia della Chiesa, è fatta di misericordia. Io vorrei, mi avrebbe voglia di raccontarvi qui delle cose che stanno succedendo adesso in alcune realtà ecclesiali, non lo faccio, perché tanto ci interessa relativamente, ma io credo che sia importante per noi diventare santi. Significa dire: questa persona, adesso dico una cosa un po' forte, questa persona che mi sta accanto in questo momento, che sta alla mia sinistra, alla mia destra in questo banco, o sta davanti a me, o sta dietro a me, questa persona è santa. Voi pensate, se qualcuno di noi succede oggi, facciamo le corna, ma se qualcuno di noi oggi succede che moriamo, qualche volta succede, no? Io ho abitato con delle persone una persona è morto di infarto la mattina, cioè stava bene la sera, è andato al lavoro, sul lavoro è morto. Qualche volta magari sarà capitato anche a voi, qualcuno ha fatto un incidente d'auto, no? Allora, che cosa succede in questi casi? Che noi diciamo dopo, ma sicuramente è in paradiso, sicuramente noi ci rivolgiamo a lui, a lei, ecco, adesso intercede per noi. Viene il Padre, il prato dell'opera, ci dice, pregate, però sicuramente è in paradiso. Quindi proviamo a immaginare come se fossimo, non dico dei morti, ma cioè, perché una persona che un'ora prima, un'ora dopo è in paradiso, un'ora prima invece una persona, oddio, ora si mette l'itera nel naso, oddio come respira, oddio come risponde, oddio. Perché dobbiamo fare così? Perché nella nostra testa abbiamo l'idea sbagliata di santità e di perfezione. Ti ricordi quando Gesù dice nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Cioè, quella persona non deve essere una persona senza debiti, senza difetti, ma una persona, dobbiamo essere persone che i loro debiti, i loro crediti, li sanno condonare. E dobbiamo fare entrare in questo modo Dio nella nostra vita. E allora il Vangelo di oggi, che noi leggeremo oggi, comincia così. Uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Questa è la frase famosa citata dal Papa quando gli fecero la domanda sugli omosessuali, no? Chi sono io per giudicare? È questa. Cioè, il Papa ha avuto semplicemente la risposta del Vangelo. Cioè, se c'è una persona che giudicherà il mondo, è Gesù. Lo diciamo anche nel credo, no? Verrà a giudicare i vivi e i morti. Nella Cappella Sistina c'è Gesù che giudica, ma questo avverrà alla fine dei tempi. Questo è molto importante. Cioè Gesù nel suo tempo non giudicava. O uomo, chi mi ha costituito giudice sopra di voi? Questo è quello che noi dobbiamo sul quale dobbiamo essere sorvegliati, e questo ci fa capire cos'è lo spirito dell'opera. Che noi diciamo lo spirito dell'opera è quindi per dire, no? Queste ragazze sono diventate sante o no? Lo spirito dell'opera è la santificazione del lavoro. Che cos'è la santificazione del lavoro? Ti ricordi, no? La storiella che io non ho mai capito, io la sentivo raccontare da un sacerdote che adesso è morto, che si chiamava Don Alberto Taboada. Io non ho mai capito se questa storiella gli era capitata veramente o la raccontava di seconda mano, ma comunque per come la raccontava lui la storiella era questa, che lui andava a celebrare la messa in un convento di suore la mattina presto, e finita la messa le suore gli offrivano il caffè e lui non rimaneva a prendere il caffè una volta, due volte, tre volte. E allora a un certo punto una suora, anche così, insomma, benevolmente, gli disse: «Ma rimanga a prendere il caffè, lo facciamo con tanto amore». E lui rispose: «Sì, con tanto amore, ma con poco caffè». No? Sì, non gli piaceva il caffè come veniva fatto. Allora, quindi adesso io non so questa storia è veramente successa o una storiella raccontata, ma comunque relativamente importante, nel senso che la santificazione del lavoro è la santificazione del caffè, no? Quindi innanzitutto un caffè per essere buono, per essere santo, deve essere buono, cioè deve essere fatto bene. Questo noi lo sappiamo, quindi la persona dell'opera innanzitutto lavora bene, ma questo non è sufficiente. Cioè, non è che noi dobbiamo essere i precursori dell'ISO 9000, o come si chiami, i processi di qualità. L'amore è un'altra cosa. Cos'è l'amore? L'amore è che quando io faccio il caffè o faccio la cioccolata, penso a Dio. Ma che diventiamo hegeliani, idealisti, cioè non so, che quando io penso cosa succede? A parte il fatto che mentre uno fa una cosa deve essere concentrato in quello che sta facendo, quindi che pensa a Dio, pensa al caffè. Ma poi che cosa cambia che io pensi? Allora, già è diverso che uno dica: no, ma questo caffè è fatto con amore perché le persone che lo berranno ne riceveranno, cioè saranno, gli piacerà, quindi io le sto amando. Oh, questa è realtà, sì, questo va benissimo, però ovviamente non è sufficiente, nel senso che appunto chiunque lo fa anche per soldi, un caffè ben fatto, no? Ci deve essere ancora qualcosa in più. Che cos'è? È il fatto che quelli che fanno il caffè si devono amare. E chi sono quelli che fanno il caffè? Ma guarda, qualsiasi situazione del mondo, non c'è nessuno mai che fa una cosa da solo. Adesso forse uno ha una macchinetta del caffè, ma poi chi lo sa, perché magari uno dice: ma prende la macchinetta del caffè, non la trova, dove l'hanno messo, Dio, non era a posto il caffè, perché era aperto, perché era chiuso, cioè ti accorgi come che subito nella realtà noi interagiamo con altri. E allora in realtà il punto è imparare ad amarsi nella vita quotidiana, che significa proprio questa cosa di stamattina del Vangelo di oggi: non giudicarli innanzitutto. Non giudicare. Cioè, Gesù, proprio, questa è una situazione tipica di conflitto, no? Muoiono i genitori, l'eredità che deve essere divisa tra figli. Proprio una situazione classica. Allora, non mettersi a giudicare. A entrare, a dire si fa così, si fa cos'ha, non mettersi a farlo. Ma nel proprio cuore, questo è difficilissimo, capisci? Questo è facilissimo da un certo punto di vista, nel senso che è una cosa alla porta di tutti, ed è difficilissimo. Se io penso come ha fatto Maria ai piedi della croce a non giudicare, anzi ad amare, però quello è già un passo successivo, no? Anna e Caifa, quelli che stavano crocifiggendo Gesù. Ecco allora quante volte queste nostre, le prime persone dell'opera, le prime donne che andavano a Tiburtino, queste nostre sorelle, possiamo chiamarle, no? Con il lavoro pesante che avevano, e quando uno, se noi stiamo portando una cosa molto pesante in quattro, un mobile, un pianoforte, immagina, Dio, alza, spingi, cioè, quando uno fa una cosa faticosa è molto più facile dire, cioè arrabbiarsi con chi la sta facendo con noi perché è faticosa. È facile essere generosi dicendo no, ti preoccupare, lo porto io un pacchetto di duetti, porta tu un sacco di cemento, 50 kg, no? Aiutami a portarlo. Quindi la santificazione del lavoro, quindi abbiamo inizio della meditazione, abbiamo ricordato questo piccolo episodio, questa piccola data, che poi non sono neanche 50 anni, sono 51, no? Queste persone che erano lì dicendo, non facciamo semplicemente questo lavoro per i lavoratori, ma vogliamo diventare sante facendo questo lavoro. E poi il Vangelo di oggi che dice, stai attento a non giudicare, che neanche Gesù giudica. Io questo penso che sia... Guarda che mi è capitato di parlare con parecchi cristiani, non ce l'hanno chiaro, che nella vita terrena sua Gesù non giudicava. Per questo è molto importante non ambire carichi di governo, perché quando uno ha un compito di governo, è chiaro che deve per forza giudicare, ma deve farlo, come dire, dicendo no, ma io veramente vorrei non farlo, spero che tra un po' di non farlo più, cioè con grandissimo, è trattare materiale esplosivo, deve cercare di non farlo, perché il punto è il cuore, cioè il giudizio, il vero problema, siccome Dio è amore, il vero problema è questo qua, cioè di riuscire a avere amore di misericordia. Come fai a avere amore di misericordia se giudichi? E vedi che il fatto che il pensare che la persona muore ci aiuta, no? Perché in realtà quando uno muore è chiaro che non lo giudichiamo più, cioè ormai ha fatto quello che doveva fare. Se invece noi pensiamo, no, quella lì non è ancora santa, perché guarda come lascia le cose in disordine, è un problema. Perché tu capisci che tutto quello che stiamo facendo non serve a niente. Siamo qui per essere santi, guarda quella come è disordinata. Che lo stiamo a fare? Che lo facciamo a fare? È strada sbagliata. Strada sbagliata. Cominciamo a avere misericordia nel quotidiano, nel piccolo, nel fare il caffè. Bene, allora chiediamo veramente alla Madonna di aiutarci, l'abbiamo citata, e chiediamo di fare veramente questi passi in avanti nell'amore di misericordia.